Buongiorno in Blu 2000.
Buongiorno in Blu 2000.
Con Chiara Placenti.
Ci spostiamo adesso in Ucraina, sia perché ieri, lo sappiamo, finalmente dovrà essere formalizzato oggi dal vertice informale di Nicosia, ma diciamo che i primi effetti della fase post-Orban si possono già apprezzare, perché nonostante ancora non ci sia stato definitivamente il passaggio di governo tra Orban e Magyar, però insomma alla fine l'Unione Europea è riuscita a dare la via libera ai 90 miliardi di prestito all'Ucraina. Allo stesso tempo ieri è stato approvato il 20° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, e tra l'altro questo avviene in questi giorni in cui ci si sta avvicinando al 26 aprile del 1986, quindi ricorrono 40 anni dal disastro di Chernobyl. Noi subito ci colleghiamo a Kiev con Claudia Bettiola, giornalista, la leggiamo su Meridiano 13, Valigia Blu e Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Buongiorno Claudia.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, ieri sospiro di sollievo, cos'è partito un finalmente da parte degli ucraini alla notizia del via libera ai 90 miliardi?
Sì, un sospiro di sollievo finalmente, nel senso che è arrivato un po' tardi, diciamo, nel
sì.
Senso che questa storia è stata un po' agognata, e infatti secondo la lettura degli ucraini, diciamo che possiamo dire che l'Europa c'è, perché il sostegno c'è e sta agendo, ma effettivamente lo sta facendo con una certa lentezza, e questi mesi di blocco di aiuti si sentono e hanno effettivamente un costo reale sull'Ucraina. Arrivano tardi e i risultati saranno sicuramente altrettanto tardivi, però c'è sicuramente un sollievo nonostante alcune lacune e una parte di scetticismo, anche perché se pensiamo al pacchetto di sanzioni è anche vero che si va a continuare a mettere in ginocchio l'economia russa, e speriamo anche chi la aiuta anche di nascosto, perché sappiamo
certo.
Che ci sono dei partner che fanno i loro interessi a riguardo, però appunto sì, c'è un certo anche cinismo politico, ecco, generale.
Sì, su questo non ci sono dubbi. Ricordiamo che negli effetti della guerra del Golfo ci sono anche da parte degli Stati Uniti la decisione reiterata proprio nelle scorse ore di sollevare le sanzioni da parte degli Stati Uniti, no? Nei confronti del petrolio della Russia. Questo ovviamente riesce a dare un po' di fiato all'economia russa, che stava cominciando a mostrare anche le sue crepe oltre il quarto anno di guerra. Tra l'altro, nelle scorse ore Zelensky ha dichiarato alla CNN che i colloqui sull'Ucraina non possono attendere la fine della guerra in Iran, chiedendo appunto che si proceda in questo percorso. Ecco, secondo te c'è una strategia nelle dichiarazioni di Zelensky, o veramente in questo momento il presidente ucraino ritiene importante e possibile procedere a dei tavoli negoziali?
Sicuramente Zelensky sta cercando di portare avanti in tutti i modi questi negoziati, però chiaramente ci sono delle difficoltà, degli ostacoli non da poco. Non si sa bene neanche come reagire a questa guerra in Medio Oriente, perché ci sono dei protagonisti che sono abbastanza imprevedibili, e sappiamo bene che Trump non è assolutamente in grado di gestire una situazione in maniera abbastanza razionale o strategica, ecco. Quindi è anche difficile prevedere cosa, non so, si ha l'impressione appunto di andare avanti un po' alla cieca, ecco. Quindi sì, sicuramente la situazione non è assolutamente facile da gestire, né dall'alto né appunto dal basso, perché alla fine anche la popolazione civile non sa da che parte guardare per riuscire a uscire da questa situazione, ecco.
Chiarissimo, e tutto questo in giornate importanti che ci portano al 26 aprile, data che quest'anno proprio ci ricorda e ci impone di fermarci a ricordare, a riflettere sui 40 anni dal disastro di Chernobyl. Tra l'altro questo ovviamente accompagnato da tante iniziative all'interno dell'Ucraina.
Sì, penso che non sia solo il numero tondo che faccia appunto soggezione, nel senso che insomma sono passati 40 anni e cioè, ne sono passati anche 30, quindi
sì,
insomma
certo.
Non è un anniversario è particolarmente importante perché appunto dopo il 2022 diciamo che appunto Chernobyl è stata comunque occupata ed è tornata a una zona militarizzata, quindi chiusa, e gestire anche quel territorio è diventato particolarmente difficile perché chiaramente ogni attacco russo che va anche a colpire quel territorio diciamo che rende la cosa ancora più pericolosa di quello che è di per sé. Quindi nel febbraio proprio dell'anno scorso c'è stato un attacco alla cupola protettiva, al sarcofago,
sì.
e lì sì, il pensiero di dover di nuovo preoccuparsi di una catastrofe insomma è tornato.
Su Meridiano 13,
il sarcofago.
Ecco, sì, volevo arrivare proprio a questo, sì. Perché c'è un tuo bel pezzo su Meridiano 13, dove proprio tu ci parli di un tempo dove si è fermato due volte, no? Nella foresta della Polesia, quindi al nord dell'Ucraina, nell'area dove si trova Chernobyl, e tu parli del picchio rosso. Che cos'è il picchio rosso?
Il picchio russo.
Russo, sì,
scusami. Metallica. Questa struttura metallica che è situata a pochi chilometri dal centro proprio della cittadina di Chernobyl e che nessuno probabilmente ricorda perché è una struttura assolutamente brutta, possiamo dire,
sì, sì.
Costituita da è un radar, quindi è tutto in metallo, in acciaio. E è completamente abbandonato ed era un radar che funzionava negli anni della Guerra Fredda, quindi era molto importante per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Russia durante la Guerra Fredda. Stati Uniti e Unione Sovietica, scusate.
Certo.
E quindi è chiamato il picchio russo perché... quel radar lì ha un sistema che è tipico appunto dei radar dell'Unione Sovietica che sono ancora presenti tra l'altro in Russia, però non si sa bene come e se funzionino perché ovviamente non si ha accesso a queste informazioni, ecco. Questo radar ha comunque smesso di funzionare proprio poco prima della fine della Guerra Fredda, solo che è rimasta questa struttura in metallo che chiaramente raccoglie anche tutte le radiazioni che ci sono state in seguito alla catastrofe, ecco.
Tu sei stata, e lo racconti molto bene, la prima volta nel 2017, giusto?
Sì.
Qual è stata?
Sì, sono stata a visitare la zona di esclusione, quindi che ha una circonferenza di circa 30 chilometri, e è tutto abbandonato, nel senso che la città di Pripyat, che è quella città dichiarata città fantasma, che era stata costruita a ridosso della centrale per ospitare anche tutta una serie di cittadini e lavoratori che erano stati mandati a lavorare alla centrale nucleare, non rimane più niente, nel senso che era coperta dalla vegetazione, perché chiaramente la natura si è ripresa la città, si è ripreso tutto, insomma. E è come andare in giro in una città fantasma, un po' cupa, molto sì, senza vita proprio. Ma l'unica vita che rimane è appunto quella della natura, che è un po' una contraddizione, nel senso che fa vedere appunto che l'essere umano, anche se vuole essere ovunque, a volte non ce la fa a superare la natura, ecco.
Tra l'altro Chernobyl, lo dicevamo un po' prima, no? Dal febbraio del 2022 è tornata anche in alcuni episodi a far paura, perché ci sono stati in diretto a conseguenza di alcuni attacchi anche di droni, l'ultimo proprio nel febbraio dello scorso anno c'era stato quel forte incendio, no? Si era avuto timore anche perché c'era stato un aumento delle radiazioni nell'aria, anche se l'AIEA ha spiegato che era tutto entro la norma e non pericoloso, però in qualche modo è tornata a vivere quella paura. Ad oggi il rapporto degli ucraini rispetto a Chernobyl qual è?
Dipende con chi se ne parla, dipende chi l'ha vissuto e come l'ha vissuto. Probabilmente sì, c'è questa minaccia che un po' viene ignorata, ma non perché, forse perché non si vuole pensare anche a un altro disastro, nel senso che ci sono già abbastanza ostacoli in generale, e quindi dico ok, supereremo anche questa, nel senso che ormai le radiazioni sono magari piccolette.
Certo,
ecco.
Sì.
È successo anche durante la pandemia di Covid, che molte persone facevano fatica a considerare la pandemia come qualcosa di effettivamente pericoloso, perché alcuni dicevano ma noi siamo sopravvissuti a Chernobyl, quindi
sì, è serio, abbiamo visto il peggio,
pandemia.
Figurati se è anche un modo per darsi forza, non c'è dubbio. Claudia, grazie sempre, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie. Claudio Bettiol, giornalista, l'abbiamo raggiunta a Kiev, leggiamo su Meridiano 13, Osservatori Balcani, Caucaso, Transeuropa e Valigia Blu.